Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. 20:03 per questo 11 aprile 2024. Ciao Adriano.
Oh, ciao e ciao anche a Giorgio, che è un gradito ospite.
Direttamente in studio,
perché sarà una puntata un po' particolare. Giacomo, che io abbiamo assistito a una bella presentazione da Comunar di qualche tempo fa, un mesetto fa, vero? Più o meno.
Sì.
E un libro che è appunto di Giorgio Manestarolo, edito da Asterios, e si intitola Ucraina, Europa, Mondo. E la discussione che ne è scaturita in quella di via San Francesco da Paola adesso è stata piuttosto interessante, perché prendeva spunto innanzitutto dalla situazione attuale e dall'analisi che Giorgio ha fatto nel suo libro, che tra l'altro ha la prefazione di Fabio Miniche.
Libro che tratta della guerra in Ucraina, diciamolo anche, insomma.
Tratta delle sue conseguenze.
Delle sue conseguenze, certo.
E però anche andando a analizzare tutto quello che c'è stato attorno, non so, anche magari tendo da quello che è stato, sono stati gli accordi di Astana e quindi la divisione di tutto ciò che è il Medio Oriente, la regione MENA, poi invece che cosa è scaturito da Maidan, tutti gli aspetti che più concernenti quello su cui si incentra il suo libro sull'Ucraina. Ecco, abbiamo pensato che tutto sommato si poteva cominciare a vedere i prodromi, che potevano essere anche, ne parlavamo prima fuori onda, che potevano essere sia quello che si diceva Maidan, la guerra in Siria e le conseguenze degli accordi di Astana tra Russia, Turchia e Iran, sia, risalendo ancora più indietro, triste fine di Muammar Gheddafi, che probabilmente ha fatto drizzare le antenne a Putin.
C'è stato
che fino
un
allora,
monito per certi versi.
Che fino ad allora era tranquillo e poi ha pensato che il prossimo era lui e quindi ha cominciato a mettere le mani avanti, e da lì in poi ne è scaturito questo mondo multipolare su cui si è incentrato l'analisi appunto di Giorgio.
Un'introduzione interessante questa, perché diciamo sicuramente se pensiamo alla situazione odierna, che è una situazione molto conflittuale su più teatri, e diciamo probabilmente non ci verrebbe in mente di collegarlo al Medio Oriente, e invece diciamo i collegamenti ci sono e sono coerenti, nel senso che a partire dalle primavere arabe del 2011 c'è stato un effetto domino che ha modificato l'assetto medio orientale, di cui chiaramente gli Stati Uniti, come diciamo grande potenza mondiale, hanno cercato di ottenere il massimo dei risultati. E tradizionalmente un cavallo diciamo di battaglia della politica estera americana è stata diciamo fronteggiare il nazionalismo arabo, e le primavere arabe diciamo si sono poi trasformate in un micidiale strumento per indebolire questo tradizionale nemico che era il nazionalismo arabo. Il piatto più ghiotto chiaramente era la Siria.
La Libia,
ma diciamo la Siria, perché in qualche maniera metteva fine al regime diciamo nazionalista che aveva nella regione un prestigio anche superiore a quello libico, perché chiaramente la Siria è diciamo dal punto di vista politico, militare e strategico inserita pienamente nella Mesopotamia, e di conseguenza, diciamo, è meno periferico di quanto non fosse la Libia.
C'è stato un processo che è partito dalla costruzione del grande Medio Oriente di Bush, che ha portato appunto alla dissoluzione dell'Iraq, della Siria, della Libia, cioè dei nemici più pericolosi per Israele. Ecco, io spesso mi domando se è stata una eterogenesi dei fini o un obiettivo ben preciso. E forse il fatto che i russi siano poi intervenuti in Siria, non hanno mollato il loro cliente così importante, ha creato anche uno squilibrio da questo punto di vista.
Diciamo, sicuramente il punto di svolta, almeno quello che diciamo ho provato a studiare, è stata proprio l'intervento di Putin in Siria, perché nei fatti diciamo la strategia americana, anche se noi abbiamo una percezione di una sconfitta dell'Iraq, però gli americani si sono insediati in Iraq, hanno manomesso l'industria petrolifera, hanno azzerato le conquiste diciamo di sviluppo che l'Iraq aveva in maniera indipendente ottenuto, e di conseguenza, anche se la nostra percezione è quella di una sconfitta, è stata tra virgolette una sconfitta, diciamo, è soltanto parziale. L'ondata delle rivoluzioni arabe, della primavera araba, ha rilanciato questo progetto, e da questo punto di vista il coronamento era la Siria, e lì diciamo qualcosa è andato storto, e questo qualcosa che è andato storto è stato appunto l'intervento russo. L'intervento russo, dal mio punto di vista, diciamo, si spiega in una maniera estremamente semplice. L'unica proiezione mediterranea della Russia era storicamente la Siria, dove vi era l'unica base navale militare mediterranea della Russia. E la perdita della Siria come alleato, diciamo, coronava un arretramento della presenza russa dall'89, e restringeva, come dire, e metteva in crisi decisamente, con quello che era già avvenuto a Maidan nel 2014, la proiezione russa nel Mar Nero e poi successivamente nel Mediterraneo. Quindi è chiaro che i russi hanno deciso di salvare, come hai detto giustamente tu, il loro cliente, e bisogna dire che dal punto di vista propagandistico l'hanno giocata molto bene, nel senso che hanno utilizzato lo schema della narrazione della lotta al terrore, e di conseguenza hanno portato avanti i loro interessi specifici, esattamente come gli americani, gli europei, i francesi in questo caso. A differenza però degli americani e degli europei, hanno vinto la partita proprio grazie diciamo all'alleanza con l'Iran, e a quell'alleanza ibrida con la Turchia, con cui loro sono in una relazione di amicizia e di inimicizia, perché su tanti altri teatri sono in conflitto, come la Libia, ma anche nella stessa, con la, oggi come oggi, con la stessa Ucraina, ma oppure in un altro teatro recentissimo, che è stato il Nagorno Karabakh.
Il terzetto di Astana si insinua però proprio in questa vaghezza americana, perché una volta entrati in Iraq poi si sono dovuti sostanzialmente ritirare dal territorio, lasciando un vuoto, perché più interessati all'Estremo Oriente, perché hanno lasciato il Medio Oriente proprio ai satrapi, quindi proprio a questo terzetto che hanno potuto dividerselo, scatenando questo multipolarismo che poi adesso è contrastato dall'amministrazione Biden attraverso una proxy war, anche questa, perché l'utilizzo dei proxy per farsi la guerra è innanzitutto occidentale, e poi è sfruttato anche dall'Iran, perché attacca non direttamente Israele ma attraverso Hezbollah o gli Houthi, è utilizzato un po' da tutti. L'unico che non l'ha, che ha cambiato le carte in tavola, è stato l'intervento russo in Ucraina, che non è più una proxy war ma una guerra diretta alimentata da...
Certo, forse è il caso di spiegare, no, questa contraddizione apparente, cioè creare il caos, caos in Iraq, caos in Afghanistan, caos precedentemente, se ricordiamo i primi grandi interventi, diciamo, negli anni 90 in Somalia, no? Diciamo, a che serve il caos? Diciamo, da questo punto di vista ci sono tante riflessioni che sono state fatte, ma una è anche, possiamo dire, sistemica, cioè le situazioni di caos sono dei momenti in cui avvengono alcuni fenomeni, tipo diciamo, innanzitutto aumenta il prezzo del petrolio, secondariamente, diciamo, c'è anche una richiesta di dollari. Questa richiesta di dollari fa affluire ovviamente negli Stati Uniti una parte importante della ricchezza, e quindi, diciamo, il caos è dal punto di vista finanziario da una carta da giocare, insieme invece all'idea della, diciamo, di stabilire, di controllare aree politiche in maniera più tradizionale.
Quindi, ecco, sarebbe leggibile attraverso la teoria delle catastrofi, l'entropizzazione?
Ma no, diciamo, come dire, è una carta da giocare, perché ha dei risvolti positivi, nel senso che comunque creare tensione internazionale rilancia aspetti importanti come il controllo del dollaro sull'economia internazionale.
Cioè, se da una parte con questo, con la creazione del caos, si può mettere in atto l'operazione di rebuilding di un paese e quindi sfruttarne anche le risorse, contemporaneamente il caos fa sì che ci sia una richiesta di beni rifugio. Uno dei beni rifugio per eccellenza, dopo l'oro, è il dollaro. E quindi l'affluire, cioè il mondo sostanzialmente finanzia il debitore più grande, che sono gli Stati Uniti, e finanzia con l'afflusso di dollari, con la sottoscrizione di obbligazioni in dollari, via discorrendo, il processo di armamento e di rafforzamento militare degli Stati Uniti.
Certo, esatto. Poi ci sono tanti altri aspetti da tenere a mente, la vendita di armi,
certo,
e di armi che poi trovano in questi territori, diciamo, anche un riciclaggio, nel senso che sono zone dove queste armi possono passare da una parte all'altra. Ovviamente anche il contorno, che è un altro classico del controllo, per comprare armi si vende droga, e di conseguenza come sappiamo ormai da studi, come dire, decennali, forse la figura più importante è un italiano da questo punto di vista, è Pino Arlacchi, che ha messo proprio in luce il rapporto che esiste tra diciamo vendita di armi, cartelli della droga, e dall'altra parte c'è poi un altro aspetto che noi in qualche maniera abbiamo sperimentato, cioè la produzione di caos produce anche profughi, e i profughi sono a loro volta un'altra pedina da giocare, perché da una parte sono braccia da sfruttare, esercito di riserva, e quindi servono anche per tenere bassi e controllare i salari, per cui da una parte abbiamo un afflusso di ricchezza verso il centro e dall'altra parte abbiamo, diciamo, questo ulteriore vantaggio di tenere sotto controllo i lavoratori e la classe operaia, diciamo, delle periferie e delle semiperiferie, e allo stesso tempo, diciamo, i profughi funzionano anche ovviamente come lotta politica. Quindi, diciamo, il caos, la vittoria e la sconfitta sono sempre relative. Non c'è, diciamo, a parte le vittorie assolute e le sconfitte assolute, che sono molto rare, le vittorie e le sconfitte sono sempre relative. Dipende, diciamo, dal vantaggio che ne trai e dal minor svantaggio che ovviamente riesce ad ottenere.
Sì, poi a proposito di quello che dicevi della relazione fra la creazione del caos e la vendita di armi, a me mi viene in mente la questione dell'Iran Gate, dell'Iran Contras di Oliver North, e in fin dei conti si trattava di quello: si vendevano le armi a Teheran con quei soldi si comprava la droga e si finanziavano i contras in Nicaragua. Questo erano già negli, esatto, anni, negli anni 80. Poi quello che dicevi a proposito della vittoria, delle sconfitte, è la presenza militare in quei luoghi può essere anche una questione di geometria variabile, cioè può servire fino a un certo punto, oppure quando non serve più, come in Afghanistan, si molla tutto e si lascia la situazione naturalmente peggio di prima.
Certo. E chiaramente sono decisioni politiche congiunturali. Poi bisogna anche chiarire, no, che le amministrazioni passano, ma i grandi cambiamenti sono molto deboli, perché esattamente negli Stati Uniti come in Europa non sono certo, come dire, politici spesso dequalificati, che non hanno né una preparazione, non hanno nemmeno una formazione specifica, ma sono diciamo gli apparati burocratici statali da una parte e gli apparati burocratici, come dire, imprenditoriali, che disegnano sia la politica economica che la politica estera. Cioè la politica economica italiana è stata disegnata molto di più da Draghi quando era direttore del Tesoro che diciamo dai vari ministri che si sono poi susseguiti negli incarichi di governo dagli anni 90 in poi. Quindi il punto di svolta però in questo discorso è che, diciamo, gli americani pensavano sostanzialmente di aver vinto la partita, di aver raggiunto buona parte dei loro obiettivi. L'intervento russo invece scompagina completamente i piani. Scompagina i piani e diciamo infligge una sconfitta che non fu solo una sconfitta militare, perché nei fatti in Siria gli americani sono presenti sul territorio, e questo si richiama a quello che dicevo prima: sconfitte sono sempre relative. Però dal punto di vista politico e diplomatico, certamente, perché il processo di Astana tra Iran, Turchia e Russia ha in qualche maniera congelato il conflitto e ha disinnescato diciamo le ragioni maggiori di scontro tra i principali contendenti. Di conseguenza è stata una vittoria sul campo, ma anche una vittoria diplomatica e politica molto molto significativa.
Si è prodotto alla fine con il ritiro degli americani da buona parte dell'orizzonte medio orientale, ha proprio scatenato quella sorta di entropia per cui si sono infilati in particolare gli iraniani. La mezzaluna sciita, come la conosciamo adesso, in fondo nasce proprio un po' da lì, dal fatto che c'erano ampie parti di Iraq che erano state ridotte al Medioevo, come aveva detto il ministro della difesa americano. Poi la Siria con Hezbollah nel sud, anche gli Houthi, cioè si è creata questa sorta di mezzaluna sciita che fa parecchio paura comunque a Israele, tant'è vero in questi giorni hanno timore di ricevere la vendetta degli sciiti, e questo già solo il fatto che incutano timore è già una sorta di vittoria per gli iraniani, per gli ayatollah. Può essere che hanno sbagliato alla fine la strategia gli americani, facendo questo gran polverone, distruggendo un sistema, un equilibrio, lasciando però un vuoto in cui si sono infilati proprio gli altri, quelli che sono i rivali del grande alleato israeliano, e quindi hanno
creato le possibilità, la base, le fondamenta per poter creare un multipolarismo che in fondo è poi quello che sta minando l'impero. Forse la strategia doveva essere quella di allontanare il più possibile il declino dell'impero, e invece così lo sta accelerando.
Io provo a darti la mia opinione, soprattutto diciamo appoggiandomi alle parole e alle tesi di Giovanni Arrighi, che è stato un grande e attento osservatore appunto di queste dinamiche che sono politiche ma sono anche diciamo economiche e sociali. E fondamentalmente gli Stati Uniti sono diventati progressivamente un impero a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, chiaramente come vincitori, e poi soprattutto dopo l'89. Il problema è come sempre, è che gli imperi costano, e il vantaggio dell'impero è evidente, è quello di avere diciamo come dire libero accesso a risorse materiali, simboliche, e di conseguenza è chiaramente un grande vantaggio, però in cambio bisogna garantire la sicurezza, e di conseguenza i costi economici dell'impero a un certo punto diventano, storicamente è sempre stato così, e diventano superiori ai vantaggi. Allora gli Stati Uniti si dibattono esattamente in questa situazione, e loro diciamo non riescono a trovare una soluzione. Diceva appunto Arrighi, la parziale sconfitta dell'Iraq, e quindi la sconfitta del progetto di un nuovo secolo americano portato avanti dai teorici diciamo neoconservatori dell'epoca di Bush, che sono gli stessi, perché Anthony Blinken e la Nuland, che hanno gestito tutta la partita ucraina, fanno parte di questo importante gruppo che ha diciamo non ha un colore democratico o repubblicano, diciamo vanno dove riescono a portare avanti le loro tesi. E la sconfitta del 2003, diceva Arrighi, in questo senso poteva effettivamente aprire una pagina importante di ripensamento. Le elezioni di Obama da questo punto di vista sono state decisive. Obama aveva effettivamente la possibilità di avviare, come dire, un multipolarismo su un piano pacifico, cioè di smettere come dire, progressivamente la posizione e anche le spese dell'impero americano, e contrattare un ordine da una posizione chiaramente di forza. Però la scelta, la linea politica che invece è emersa è stata proprio quella delle primavere arabe, ma ancora di più la situazione in Afghanistan, in cui loro proprio nel periodo Obama c'è stato un enorme come dire investimento e rilancio della presenza americana in Afghanistan, e questo ha accelerato la situazione di crisi di cui oggi vediamo gli effetti. Gli americani la realtà non sono in grado di gestire il fronte ucraino, non sono in grado di gestire il fronte aperto in Medio Oriente, e cercano disperatamente di mettere insieme come dire un'alleanza per fronteggiare la Cina nel Pacifico, ma non sono in grado di gestire tutti questi teatri e sono in aperta difficoltà, con linee politiche interne molto confliggenti, e da qui non esce una strategia chiara. Certo. E da qui nuovamente diciamo il perpetuarsi del caos, che ha anche degli aspetti positivi parziali, però diciamo che una delle cose che emerge da questo conflitto è che anche il ritorno sul dollaro inizia a saltare, e diciamo gli americani con questa improvvida decisione del sequestro dei beni russi e di utilizzare, adesso sono sequestrati, ma adesso li vogliono confiscare per darli agli ucraini. Proprio l'altro giorno un articolo sul New York Times diceva che questa scelta è una scelta improvvida che mette in crisi completamente il ruolo del dollaro a livello internazionale, perché se gli altri grandi investitori ritirano le loro obbligazioni in dollari perché giustamente hanno paura di non essere più tutelati o più sicuri, i danni economici per gli Stati Uniti sono giganteschi. Questo di nuovo è un elemento di grande preoccupazione, perché quando il centro fibrilla in questo modo e oscilla, effettivamente siamo in una situazione estremamente caotica, estremamente pericolosa. Nei fatti anche l'attacco di Putin all'Ucraina, diciamo, sicuramente c'è tutta la preparazione da una parte, le provocazioni, però dall'altra c'è chiaramente invece la consapevolezza che gli Stati Uniti sono in aperta crisi.
Il declino dell'impero, diciamo così, ormai è già evidente. Il problema è che gli Stati Uniti, nonostante il declino, continuano a esercitare un'egemonia attraverso l'arma militare, perché hanno tantissime basi militari in tutto il mondo, hanno un budget militare enorme che viene finanziato con questo processo un po' perverso di afflusso di dollari, essendo il primo debitore del mondo, il paese più indebitato del mondo, ma al contempo quello che dicevi te dimostra come, a prescindere dai presidenti, il diktat dell'Heritage Foundation, insomma di questi estremisti, perché poi di fatto sono così, conservatori, è quello che poi in qualche maniera incrocia anche gli interessi dell'apparato militare industriale, che è quello che poi alla fine decide le scelte strategiche degli Stati Uniti.
Fino adesso è stato così. In parte questa guerra è utilizzata per, diciamo, un tentativo di reindustrializzazione, nel senso che diciamo il capitale che è investito dagli Stati Uniti, che è abbastanza significativo, diciamo che è già intorno ai 130-150 miliardi di dollari di armi e finanziamenti all'Ucraina, in realtà, come amano dire appunto i sostenitori di questo modello, di questa guerra, diciamo, per procura che gli americani hanno condotto alla Russia, ritorna più del 90% ritorna negli Stati Uniti, e questo ritorno negli Stati Uniti con l'obiettivo di diciamo riorganizzare una filiera produttiva che la globalizzazione aveva in qualche maniera sparpagliato, e quindi di reindustrializzare perlomeno nel settore, diciamo, anche delle armi non ad alto tasso tecnologico, perché, come dire, il problema che c'è in Ucraina è che l'uso di semplicemente pezzi di artiglieria in un numero incredibile ha messo in crisi la produzione ordinaria, quindi non super tecnologica, la produzione ordinaria di proiettili per obici da 155 mm. Quindi questo, diciamo, questo investimento in Ucraina è anche un tentativo di ripiantare una base industriale anche non solo nella filiera alta della produzione militare e tecnologica, ma anche in quella, diciamo, più bassa, che era stata sostanzialmente esternalizzata.
Ho fatto un po' male i conti, perché sono sempre all'osso, non hanno neanche più i depositi di armi per rifornire l'Ucraina, anche se avessero, anche se il Parlamento gli desse i soldi per farlo, perché c'è proprio una carenza. Hanno sparato talmente tante armi, proiettili, utilizzato talmente tanti ligni che non riuscirebbero comunque a rifornire i protagonisti di una guerra europea. Tu, nel tuo sottotitolo del tuo libro, è Guerra e lotta per l'egemonia mondiale, che è una spiegazione, credo, di quello che è stato il tuo percorso. Nel titolo c'è Ucraina, Europa, mondo, quindi un climax che va dal locale per poi arrivare. E hai individuato quindi nell'Ucraina la proxy war, perché in fondo gli americani la fanno fare agli altri, anzi spingono gli europei a intervenire ancora di più. Hai individuato in quella la proxy war che potrebbe dare una spiegazione a tutto quello che potrebbe capitare come conflitto mondiale e quindi una riduzione del potere imperiale. Ma invece il Pacifico, forse la zona, questi giorni ci sono stati un sacco di incontri tra tutti quanti, da quelli dell'AUKUS, anzi J-AUKUS, perché adesso c'è anche il Giappone, i cinesi che hanno incontrato Yellen, erano tutti più concentrati sul Pacifico che non un conflitto periferico come quello ucraino.
Beh, diciamo che più che un conflitto periferico, il punto è che il conflitto in Ucraina ha messo, diciamo, la guerra ai confini della vecchia superpotenza e quindi, come dire, ha creato, cioè, due sono poi i fatti fondamentali: l'invasione russa, che è una sfida chiaramente, e dall'altra parte però diciamo l'azione americana che ha portato fino ai confini diciamo la sua presenza. Quindi l'Ucraina è diciamo un punto assolutamente di svolta che è centrale. Il discorso del Pacifico certamente per gli americani è sul lungo periodo, sul medio-lungo periodo, la partita che devono sciogliere. Però gli americani, come appunto anche ha raccontato anche qui Raffaele Sciortino, gli americani e i cinesi hanno una relazione di odio-amore che è difficile da sciogliere, no? Quindi
decoupling.
Ecco, quindi da questo punto di vista la partita che si gioca lì è una partita più lenta e anche più aperta a soluzioni, diciamo, più concertate, se vogliamo. Invece gli americani, e qua emerge il problema anche degli europei, cioè qui c'è un problema di fondo, cioè l'idea di essere un poco scollati dalla realtà, cioè dipingere i russi come quelli che smontano le schede dei frigoriferi perché non hanno i circuiti per attivare, come dire, i loro sistemi d'arma, non è un modo corretto realistico per guardare la situazione, no? E in effetti, diciamo, c'è stata un'enorme superficialità in tutta questa operazione, perché effettivamente pensavano, avendo armato gli ucraini dal 2014 e avendoli preparati con investimenti enormi, diciamo, pensavano di vincere o perlomeno di mettere veramente in crisi, insieme con le sanzioni, di far saltare la Russia. E a quel punto la Cina senza la Russia sarebbe stata decisamente più abbordabile e più unita, perché poi alla fine il conflitto è molto semplice, cioè la Cina deve accontentarsi di continuare a produrre bamboline, cioè se la Cina produce bamboline e diciamo semi lavorati e la catena del valore continua ad avere la sua testa negli Stati Uniti e diciamo in Europa occidentale, va tutto bene. Ma dal momento che non va così e non sta andando così, beh, la Cina deve essere riportata all'ordine. E chiaramente da questo punto di vista era strategica effettivamente il contrasto con la Russia. Adesso sta andando male, in più anche Netanyahu, diciamo anche sia l'azione dei palestinesi sia l'azione degli israeliani non è concepibile senza questa debolezza americana, no?
Certo.
Cioè, è molto semplice, da tutte e due. Adesso gli americani sono sostanzialmente in ostaggio di Netanyahu.
Ma è stato un errore di intelligence nella valutazione della reale potenza russa o un errore sulla performatività ucraina?
Non so, è difficile rispondere. Effettivamente il problema poi è se guardi sempre le cose dall'alto sembra una partita di scacchi.
Di risico, sì.
È così, però poi... in realtà se si scende di livello ci incontriamo la vita reale, che è fatta di superficialità, di presunzioni, di corruzione, di incertezze, di aspettative mal riposte, perché l'operazione dei russi è altrettanto demenziale, perché non sono riusciti a tirare giù il governo Zelensky. Comunque hanno impegnato il loro esercito prima in maniera del tutto superficiale, poi quando hanno capito che la guerra aveva davanti una serie di mesi, si sono riorganizzati e alla lunga, però era prevedibile, un paese di 40 milioni di abitanti che è sceso a 22 per la fuga ed emigrazione, un paese come la Russia che comunque, adesso non vorrei sbagliare, ma ha 180 milioni di abitanti, e cioè anche così un calcolo semplice, certo, banale, sul lungo periodo non...
Però gli americani un risultato lo hanno ottenuto con questa operazione in Ucraina, nel senso che sono riusciti nel loro intento di dividere innanzitutto la Germania dalla Russia, perché la Russia costituiva per la Germania un approvvigionamento di materie prime a basso costo e consentiva alla Germania di essere un concorrente, certo, potenziale, e poi sono riusciti a rivitalizzare la NATO e a rendere l'Europa praticamente un nano politico più di quanto non fosse prima. Quindi dei risultati li hanno ottenuti da questo punto di vista rispetto al loro concorrente nello stesso campo.
No, infatti io sono perfettamente d'accordo con te, lo scrivo chiaramente, e di nuovo è quell'aspetto che le vittorie e le sconfitte non sono mai totali, e gli americani hanno portato a casa dei risultati importanti, che sono quelli che rendono oggi l'Europa insignificante dal punto di vista politico e drammaticamente in crisi dal punto di vista economico e sociale, e peraltro diciamo assegnano agli europei che non ne vogliono sapere, assegnano il compito di portare avanti la guerra per procura alla Russia nelle varie formule, diciamo soft, ibride, metà hard, come vogliamo, perché ovviamente è una partita politica e ogni giorno, come dire, i contendenti scoprono le loro carte. Però è chiaro che noi, diciamo, al momento noi non abbiamo una prospettiva davanti. Io vorrei che qualcuno mi dicesse qual è la prospettiva di noi europei. Io non la vedo, cioè vedo che impegneremo le nostre risorse in una guerra che diciamo è persa in partenza, che se noi avessimo gestito attraverso delle trattative sensate avremmo, come dire, una situazione completamente differente. Però questo è il problema, che quelle trattative che erano state intavolate con gli accordi di Minsk, quelle trattative dovevano saltare, come doveva saltare per aria il gasdotto, lo stream 1 e lo stream 2, e come bisognava trasformare l'opinione pubblica tedesca in una, sostanzialmente con una battaglia culturale antirussa, prepararla a comprare armi e prepararsi, diciamo, in un prossimo futuro anche eventualmente a combattere. Ecco, questa è abbastanza terrificante, disastroso, ecco. E noi ci troviamo esattamente in questa situazione e non abbiamo le, come dire, né i partiti né le personalità politiche in Europa per trovare delle soluzioni.
Anzi, parlano positive. Esplicitamente di questa opzione dei boots on the ground, quindi probabilmente la guerra avrà un'escalation, un'accelerazione. Putin l'aveva detto a Monaco nel 2007, ma nessuno l'ha ascoltato per certi versi.
No, certo. Io, se qualcuno degli ascoltatori ne avesse voglia, consiglierei di andare a sentire i discorsi di fine anno di Putin, che si trovano su YouTube. E, diciamo, sono un po' ripetitivi e un po' noiosi.
Sono anche lunghi.
Però una breve carrellata di questi discorsi diciamo è un po' disarmante, perché Putin non è che aveva detto quello con calma e con precisione, quello che avrebbe fatto, e lo aveva detto, ma chiedendo di aprire delle trattative, le ha chieste anche diciamo fino a un mese prima dell'inizio della guerra, quando ha parlato con Blinken. E Blinken gli ha risposto molto semplicemente che gli americani non trattavano con i russi, perché i russi sono una potenza regionale e loro sono
una grande potenza
mondiale.
Accenno prima ai renitenti, ai disertori, a quelli che fuggono, giustamente, che sono i nostri eroi. In realtà tu hai accennato, credo anche nel libro, comunque la sera della presentazione avevi anche detto che ti eri trovato a tal punto spaesato da questo venirti incontro della storia di bellica degli anni del nuovo millennio. Avete messo in piedi una sorta di circolo di insegnanti, soprattutto, che cercavano di capire che cosa si poteva fare o quali potevano essere le risposte, visto che alla guerra in Iraq qualcuno era sceso in piazza. Evidentemente adesso è cambiata la predisposizione alla percezione della guerra, ce l'hanno cambiata con un modello che probabilmente è di stampo israeliano. Ecco, il che fare, non tanto magari leninista quanto appunto più Cernicheschi, da cui mi aveva tratto l'idea, e cioè no, cosa può fare un mediamente colto italiano di fronte a una situazione di questo tipo?
È una bella
anche
domanda.
Se non colto, ma consapevole.
Vi siete dati una risposta?
No, noi, come diciamo, ci siamo dati un nome, la Scuola per la Pace, e abbiamo cercato di svolgere un'azione culturale, che è il nostro compito, ma per un motivo preciso. Cioè, noi se consideriamo dopo la Seconda Guerra Mondiale sia la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista e il Partito Socialista, diciamo, su alcuni punti avevano dei diciamo degli elementi condivisi, e questo elemento condiviso era una comunque diciamo un ruolo di politica estera sempre equidistante da una parte, dall'altra diciamo sempre come dire consapevole del male supremo che è la guerra, che poi diciamo è nella nostra Costituzione l'articolo 11. Ecco, che cosa è successo dal 2003 diciamo dalla seconda guerra del Golfo ad oggi? Questo processo pazzesco di perdita di riferimenti ideali, morali, storici, ideologici. Allora, nel 2003 c'erano le bandiere della pace. Ecco, non c'erano le bandiere della pace perché la Margherita e il PDS dell'epoca fossero ideologicamente e culturalmente pacifisti. C'erano le bandiere della pace perché al governo c'era Berlusconi, molto semplicemente. Come dire, e oggi come oggi è venuto, diciamo, anche proprio meno questa visione storica, possiamo dire, anche diciamo interna al nostro contesto culturale, nazionale, no? Per cui oggi molto semplicemente i pezzi della sinistra che si sono schierati per l'Ucraina, che non è dire è un male schierarsi con l'Ucraina, siamo schierati per l'Ucraina per fare la guerra per procura, diciamo per conto degli Stati Uniti, hanno espresso questa posizione perché riconoscono nella NATO e in chi comanda nella NATO diciamo il loro vertice da cui prendere ordini, né più e né meno. Ecco, e questo è uno scivolamento politico, culturale pazzesco, perché né Craxi né Andreotti, che certamente non è che fossero dei rivoluzionari, però avevano una chiara cognizione di che cosa fossero gli interessi italiani e che cosa diciamo potesse fare l'Italia contrattando. Ecco, noi non abbiamo nulla. Questo bisogna dire, diciamo, non è solamente degli italiani, è comune a tutta Europa. Il punto di vista è, diciamo, io registro semplicemente questo collasso.
Rispetto a quello che dicevi te, però mi viene in mente che sì, è vero che c'è l'articolo 11 della Costituzione che in qualche maniera veniva condiviso, però è anche vero che la Democrazia Cristiana, in nome dell'anticomunismo, nel 1954 firmò i trattati segreti per le basi americane qui in Italia, che ancora hanno le armi atomiche. Ed è anche vero che in qualche maniera sia Andreotti che Craxi avevano una politica autonoma rispetto al Mediterraneo, ma poi quando si trattava di obbedire agli ordini della NATO, insomma, scattavano sull'attenti, a parte l'episodio di Sigonella. E anche quando si scendeva in piazza contro gli SS-20, cioè i balistici americani e russi, quando volevano schierare i Pershing, gli americani, contro gli SS-20, si aveva la consapevolezza che quell'equilibrio che si manteneva sul terrore poteva in qualche maniera finire con questo squilibrio e portare a una distruzione di tutto. Ecco, sembra come se questo limite inconcepibile, questo indicibile della guerra, in qualche maniera adesso si possa dire, si possa pensare. Ecco, forse questa è la differenza proprio a livello culturale di sensazione complessiva.
Ah, sicuramente questo è un effetto di questa campagna massmediatica che ha dovuto rilegittimare assolutamente la guerra, perché le decisioni prese andavano in quella direzione. E diciamo, rilegittimando la guerra, bisogna togliere la paura delle armi nucleari, e questo è quello che è avvenuto. E in questa campagna massmediatica, e questo è il motivo per cui noi anche come insegnanti ci siamo un po' commossi, abbiamo cercato di fare tante cose, abbiamo fatto tante cose, da manifestazioni in piazza a corsi di formazione per gli insegnanti, a incontri pubblici, incontri con gli studenti. E, diciamo, il problema è proprio questo, cioè non pensare, no, alla guerra come a un gioco, come a un risico, no? Perché poi alla fine sembra tutto così. Ecco, invece noi abbiamo una storia dolorosissima, e abbiamo maturato a livello di italiani un rifiuto della guerra. Ecco, io direi che al di là delle appartenenze politiche, delle identità, penso che gli italiani dovrebbero riuscire a, come dire, a esprimere chiaramente, nettamente questo rifiuto e il loro punto di vista.
Finito il nostro tempo.
Sì, va bene, allora grazie a tutti.
Grazie, e grazie a te, il tuo contributo.
E a presto.
Ciao.